cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, cose di calcio XL, un po' più fredda del solito, visto anche il risultato, caro Paolo. La regola del 3 si infrange, quella del 3-0. La regola dello 0-0 continua imperterrito a regnare in casa Juve. Cosa sta capitando? Lo chiedo a te, il nostro dottore di fiducia del lunedì. Ciao Paolo Rossi.
Ciao, buona giornata a tutti.
Ben trovato a Paolo, ben trovato a voi. 340-54-25-324. Io oggi difenderò Vlahovic, sappiatelo. Lo dico così, spudoratamente.
Vabbè, fai bene, anche perché sei...
Ci spero.
Sei in controtendenza, però...
Mi piace andare contro tendenza.
Sai cosa c'è di bello di questo weekend? Che alla fine abbiamo vissuto chiaramente partite importanti tra la Juve, il derby di Milano, eccetera. La sensazione è che questo campionato ancora non inizi, no? Nel senso che quando è che noi riteniamo che il campionato è davvero iniziato? Quando c'è almeno una big che si candida a fare da lepre. Invece una settimana c'è l'Udinese in testa, adesso c'è il Toro in testa, c'è il Milan che è stato, credo, bersagliato totalmente dalla critica, ha ragione, perché sembrava la banda del buco, che ha gli stessi punti dell'Inter dopo il derby, no? E l'Inter aveva ricevuto grandi complimenti per la Champions. Noi che abbiamo fatto un'ottima partita in Champions, sarebbe sbagliato dimenticarla, che però poi in campionato facciamo 3-0-0, che è una cosa che non si vedeva dall'epoca di Trapattoni 2, cioè dagli anni 90. È tutto molto relativo.
Poi mi ricorderai qualcosa di quella Juve lì. Sicuramente io l'ho letta ieri notizia.
No, poi ti racconto. Però abbiamo la sensazione che in qualche maniera tutti abbiamo un po' delle magagne, no? E ancora non c'è nessun progetto che veramente funzioni tra le big, perché in casa Toro in questo momento si potrebbe dire: beh, ragazzi, fateci vivere questa bellissima sensazione, perché effettivamente da tanti anni non si vedeva una squadra così
da 77
così ben funzionante nelle prime giornate. E quindi anche giudizi assoluti che giustamente vengono fatti di partita in partita, perché è la tentazione che ormai abbiamo tutti, però hanno un valore relativo, perché c'è veramente il tempo per tutti in questo momento per riscattarsi o per deprimersi. Perché, ripeto, dopo 5 giornate siamo tutti lì in gruppo sostanzialmente, e quindi qualcuno ha scattato, sai, quelle tappe in cui ancora deve succedere il Pogacar,
il colletto verde,
il Pogacar non c'è. E quindi, per carità, facciamoci la testa su Vlahovic, oppure difendiamolo come farai tu, ma non è successo ancora niente. Questo è il bello.
Può succedere ancora tutto, il contrario di tutto. Allora mi chiedo, perché il Milan rinasce, risorge, basta gabbia per rilanciare il Milan, quando gli attaccanti del Milan non segnano, quando gli attaccanti dell'Inter non segnano, ma segnano gli altri, quando probabilmente ci sono anche giocatori alla Juventus, lo dico perché mi sono un po' stufato di rimanere lì con l'elmetto e il fucile senza proiettili e ricevere solo bersagliate. Allora, Vlahovic ha delle grosse responsabilità, ha dei grossi limiti. Però i tifosi da Juventus dovrebbero imparare una cosa, guardarsi anche un po' attorno. Manca un'alternativa a Vlahovic. Giusto? Non lo so.
Lo sapevamo.
Manca anche la critica a quello che attorno a Vlahovic non si viene a creare. Per responsabilità anche dell'allenatore, perché stupisce assai di buttare UEA nella mischia attaccante e non fare altro. Quindi l'avessero fatto altri allenatori, saremmo qui a parlare dell'allenatore nel pallone. Abbiamo dei trequartisti che si decentrano, gliel'hanno chiesto anche altri colleghi. Koumanes così decentrato mi piace, perché blocca l'iniziativa del Napoli, ma Lukaku gioca nello stesso modo di Vlahovic, almeno Juve-Napoli, e non riceve le stesse critiche. Allora io dico: se questo è il progetto, io lo difendo. Se questo è Vlahovic, magari lo cambio tra un anno. Guadagna troppo, guadagna poco. Abbiamo dato credito tante volte di più a tante altre squadre, attaccanti, giocatori. Questa è la mia difesa d'ufficio, e ci credo in quello che dico. quando vedo che Lautaro non segna da più tempo e non riceve una critica, ma è più forte di Vlahovic? Assolutamente sì, secondo me, assolutamente sì. Ha una squadra più forte l'Inter? Secondo me assolutamente sì. Eppure il problema è Vlahovic. Il problema, lo dice anche Tutto Sport, ma l'ho scritto nella notte anche prima il sottoscritto, il problema alla Juventus non si chiama Vlahovic, o quantomeno non è solo Vlahovic.
Allora, intanto mi colpisce questa tua vis polemica, perché vuol dire che hai passato un weekend di dolore per lo 0-0 di Juve-Napoli. E questo mi piace molto, ti spiego perché. Ti spiego perché, poi ragiona anche su Vlahovic. Perché io credo che noi non dobbiamo fare un errore. Io mi tolgo un attimo dal dibattito sulle individualità. Cioè, io credo che la Juve abbia buttato via due possibilità. Questo sì. Cioè, non dobbiamo fare l'errore di entrare nel ragionamento che facevo prima. Cioè, prima ve l'ho proposto, ma io non sono d'accordo. Cioè, 5 giornate, non è successo ancora nulla, ma noi avevamo la possibilità di far succedere qualcosa.
Qualcosa di più e di meglio?
Sì. Perché io sono stato molto critico con Empoli, dicendo sono rimasto deluso da una Juve che non è riuscita a ripetere con una piccola lo stesso copione di Verona. Dico Verona perché Verona era in trasferta e Empoli era in trasferta, quindi lascio perdere Como. Sono deluso ugualmente col Napoli perché abbiamo vissuto una partita per certi versi un po' simile a quella con la Roma, ma rischiando anche di più. Quindi io non guardo il bicchiere mezzo pieno in questo caso, cioè non guardo tutti stiamo faticando e quindi nessun problema, ma guardo il fatto che se la Juve avesse vinto queste due partite e per quello che abbiamo già visto tra le prime due giornate e la Champions League la Juve ne aveva la possibilità, oggi noi parleremo di una Juventus che è in testa alla classifica e che dà un messaggio molto forte, mentre invece ci portiamo dietro dei dubbi altrettanto forti sulla nostra competitività. E su questo inizio a sposare la tua causa. Cioè, non è che la Juve ha fatto due partite tra Empoli e Napoli in cui Vlahovic si è mangiato 4 gol. Vlahovic non è riuscito a segnare un gol contro l'Empoli che poteva fare, contro il Napoli non è entrato praticamente mai in azione, non gli abbiamo dato i palloni giusti, ne ha avuto uno nel primo tempo, l'ha gestito male, ok, però qui il concetto è un altro, il concetto, è fatto bene a sottolinearlo, è che noi dobbiamo ragionare sul fatto che Vlahovic è stato sostituito al 45esimo minuto. Questa è, e quindi dobbiamo avere capito, poi a me non interessa in questo momento fare raffronti col passato, ma dobbiamo avere capito una cosa, che Thiago Motta mi sembra un allenatore molto interventista e quindi ti annuncio quella che è la mia previsione, la luna di miele tra Thiago Motta e i media è finita.
Sta finendo.
È finita. Perché? Perché è giusto, io sono uno che ha scritto dopo Juve-Napoli che secondo lui la Juve sta crescendo. Quindi io non sono preoccupato. Però non penso che non si debba sottoporre il lavoro di Thiago Motta a un'analisi anche molto forte, ma non in nome di Allegri, tanto per essere chiari, per dire...
L'ho cancellato 2 o 3 volte nel mio editoriale.
Per il convitato di pietra, perché esatto. A me quello non interessa neanche, esatto. Per niente. Ma in nome del fatto che abbiamo capito che Thiago Motta ci indurrà ad un certo punto a fare dei ragionamenti molto forti.
Logici, logici e forti.
Non solo sul gioco, ma sugli uomini che sta scegliendo. Perché sostituire al 45esimo Vlahovic, poi la difesa d'ufficio dopo, ma sostituire al 45esimo Vlahovic significa averlo bocciato totalmente e quindi aver trovato, non hai Mujic, hai trovato un'alternativa che hai pensato tu, che è stato ovvio.
Sì, ma era l'alternativa dell'alternativa,
era l'alternativa dell'alternativa.
Cioè, può mettermi anche Gatti a quel punto attaccante.
No, certo, ecco, però questo non ha portato ai risultati. Io credo che sia anche corretto, da questo punto di vista, iniziare a ragionare sulle mosse di Thiago Motta, visto che lui in conferenza, correggimi se sbaglio, ma questa è un po' l'impressione, tanto nel pre quanto nel post, mi pare un po' sfuggente.
e soprattutto questo, alle domande un po' più incalzanti.
Ecco, e questo secondo me a gioco lungo, non adesso.
Alla Juventus,
regge. Ma a gioco lungo sono qualcosa può creare come problema.
Sono d'accordo con te, soprattutto perché la domanda... Allora, intanto...
A me piace la tua rabbia, però, A me piace.
No,
io,
la,
perché
la
io
logica.
Invece ieri che sono andato...
No, non sono arrabbiato.
Colgo l'occasione per dirlo, perché ieri mi sono assentato totalmente dai social. Sono stato al matrimonio di un grande amico. Di un grande amico juventino, Enrico Zambruno. Ci tengo a dirlo. E quindi auguri Enrico Zambruno alla sua splendida moglie, a questo punto non più compagna, però ho incontrato tanta Juve ieri, tanta Juve dei media, abbiamo fatto qualche ragionamento e ho notato che siamo tutti qui in attesa. A me piace il fatto che tu sia arrabbiato, perché io prima di Empoli e prima di Juve-Napoli ritenevo due gare che potevano essere la scintilla, sai, Juve-Milan di Conte, ti ricordi?
Sì.
Cioè quella che ci avrebbe, mentre credo che l'altro giorno aver mandato a casa il Napoli molto più rinforzato nelle sue convinzioni di noi sia un piccolo tassello che non ha funzionato.
Vediamo cosa ne pensa con le sue controanalisi contro pagelle Marco Sanfelici, giorno uggioso, giorno da terzo pareggio. Mi aveva già detto che nel calcio bisogna segnare un gol almeno per vincere, e ci aveva ragione, perché è la terza volta che potresti ripeterlo. Caro il nostro San Triste, oggi San Triste.
Ciao Marco.
Però non ti sentiamo. Non... Eccoti, sì,
ciao,
adesso
Paolo,
ti sentiamo.
E ciao Antonio, diciamo San Perplesso.
San Perplesso. Bella, bella questa.
Che si festeggia quando? Dopo Juve-Napoli.
Ma sai, guarda, io adesso mentre ero in attesa ascoltavo quello che prima hai detto tu Antonio, adesso quello che ha detto Paolo, ed era quello che è sempre stato il mio pensiero. Il problema è che a un certo punto ho cominciato a scrivere che Diego Motta deve dimostrare di essere a livello della Juventus o cose di questo genere. Mi è arrivato il mondo addosso e siccome tengo famiglia ho detto aspetta, mi calmo un momentino perché non vorrei poi insomma. Invece sentire due persone autorevoli come voi che praticamente ripetono i concetti che avevo nella mia testa, beh, questo mi conforta molto, perché secondo me questi sono gli esami. Io, se vi ricordate, avevo detto nel trittico dall'Empoli a Napoli ero curioso di vedere come andavano le cose, perché erano tre partite a sé stanti che però dovevano dare delle risposte ben precise tutte e tre. In realtà col Napoli sono andato via non estremamente scontento, perché rispetto a Juve-Roma, nonostante che il risultato sia stato lo stesso, secondo me l'atteggiamento della squadra è stato diverso. Quindi evidentemente anche Thiago Motta sta studiando da stratega, da tattico, ciò che non era o ciò che è sempre stato parzialmente. Questo è importante. Detto questo, è chiaro che piuttosto che Weah, la butto lì, ragazzi, la butto lì. Perché non mettere Douglas Luiz là davanti?
Qualcuno
l'aveva alla maniera di Guardiola, giochiamo senza punte. Magari, che so io, qualcuno tecnicamente molto bravo può anche azzeccare qualche jolly, tirare fuori qualche coniglio dal cilindro. La butto lì, io sono un uomo della strada.
Sì, 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 sappiamo che tu butti tutto lì, ma sotto sotto c'è un progetto, un'idea, eccetera. Prendo le distanze da quello che hai detto, perché vorrei non rettificare per non ricevere tutto quello che di buono o di cattivo hai ricevuto nelle ore in cui scrivevi di Thiago Motta. Io stanotte ho scritto: non è il terzo pareggio a cambiare la sostanza della stagione. Non voglio fare il solito cerchio bottista, come mi definisce qualcuno, eccetera. Io dico che i giudizi dei tifosi devono essere equi, no? A partire anche dai media, a partire da tutti noi. E non penso di essere sempre equo, ci mancherebbe. Il pareggio col Napoli, il terzo consecutivo dopo le due vittorie di inizio campionato, scrivo così su Bianconera News, non cambiano la sostanza dei ragionamenti fatti e da fare sulla stagione in corso. Si intravedono i margini, ma si intuiscono anche i limiti di questa squadra. Se poi ci aggiungiamo, il ragionamento è questo, ve lo lascio commentare entrambi, Thiago Motta è sicuramente un allenatore preparato e sicuro di sé, forse un pelino troppo, perché a mio avviso, La fotografia esatta di Juve-Napoli è quando finisce la partita, normalmente scattano in base al risultato gli applausi e i fischi. Finisce invece con gli applausi ad Antonio Conte, che fa mezzo giro di campo e batte il cuore a tutti, al Napoli, alla Juve, primo, terzo, secondo anello, e poi va negli spogliatoi, fa quel discorso che fa poi nel dopo partita, che io ufficio stampa l'avrei interrotto, invece di preoccuparmi del retropassaggio di Chiellini ai tempi di Juve-Napoli, perché l'ufficio stampa è riuscito a interrompere la domanda del collega di Sky per ricordare a tutti noi che c'è stato un retropassaggio nel passato di Chiellini, cioè ha fatto il match analyst più che l'ufficio stampa. Dico però che se i problemi sono di Vlahovic, restano di Vlahovic, ma io ci vedo dei problemi nella costruzione, non nel passaggio, nel possesso palla, non nell'inventiva, tutte cose che mi rendono ottimista per il futuro immediato, ma dico anche che non bisogna esagerare a sfidare la sorte. Questo è il mio ragionamento, Paolo. Non sul mio ragionamento, il tuo qual è?
Ma il mio, te l'ho detto, è che credo che dobbiamo iniziare a ragionare su quello che abbiamo e non più su quello che, o meglio, su quello che stiamo facendo, non più sul che cosa diventeremo. E in questo senso io sono a metà, cioè io dico che la Juve ha buttato via due opportunità, le ha buttate via male. Male in che senso? Nel senso che noi non meritavamo di vincere né col Napoli né con l'Empoli e né con la Roma. Quindi da questo punto di vista le tre partite che noi abbiamo fatto abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato. E non sono preoccupato, perché io credo che questa Juve stia crescendo. Sta crescendo nella condizione di alcuni uomini, sta crescendo nella conoscenza di sé. Speravo, alla luce di quello che avevo visto nelle prime giornate, di essere più avanti in campionato, e forse non mi aspettavo di essere così avanti in Europa, perché io il peso di quel 3-1, noi siamo stati gli unici italiani a vincere in Champions, e non è stato un dettaglio quella vittoria. Il PSV, io lo ripeto, qualcuno l'ha raccontato come una barzelletta, e la squadra che in Olanda ha fatto 6 vittorie su 6 e l'anno scorso ha stravinto il campionato e ha fatto gli ottavi di Champions. Quindi noi su quel livello lì ci siamo dimostrati. Dopodiché, credo, e ripeto, questa secondo me è la notizia del weekend, che Thiago Motta adesso verrà sottoposto giustamente a quel test che diceva Marco, cioè
esatto.
Sei all'altezza della Juve, ma non perché deve esserlo subito, ma perché la domanda giusta da fare a chiunque alleni la Juve è 3-0-0, possiamo dirlo, noiosi, perché sono stati
lenti,
noiosi,
lenti,
noiosi, sono materia giusta Per fare delle riflessioni.
Prima che sia troppo tardi.
Da ottimista,
Marco Sanfelici, poi arriviamo alle contropagelle, un uomo sì. Per reparto. No.
Aggiungo solo un piccolo particolare, però. Perché io dico che forse c'è stato qualche cosa di più in questo pareggio rispetto a quello della Roma? Perché ricordiamoci bene che quando contro la Roma Thiago Motta ha sostituito Vlahovic, lo ha sostituito con una punta o con una mezza punta, Nico Gonzalez, che tra l'altro però è un esterno, non è proprio una punta. Ci ha provato attaccante contro attaccante. E abbiamo visto che probabilmente non era forse quella la mossa migliore. Questa volta ha azzardato qualcosa che mi fa capire che sta lavorando per impostare l'attacco indipendentemente da Vlahovic, perché tanto comunque fino a gennaio noi mercato non ne possiamo fare, e fino a gennaio ci dobbiamo arrivare con un'unica punta, con un sostituto che non si capisce bene quando sarà disponibile
dopo la pausa della nazionale, quando Paolo Rossi torna dalle prossime vacanze.
Allora a questo punto invece lui ha provato, magari non è l'esatto giocatore UEA, ma ha voluto trovare una soluzione che andasse al di là del logico, di quello che tutto sommato la logica calcistica può dare. Quindi sta lavorando in maniera da impostare una squadra che può fare a meno della prima punta. Vedremo, ma ci sono dei lavori in corso. Ecco, questo.
Posso fare una domanda, Marco, che riguarda una pagella? Quanto hai dato UEA? Perché invece io non ho l'idea che UEA non sia una punta, Cioè, non ha lavorato per il falso 9, secondo me. Secondo me ha lavorato per un altro 9. Però dimmi cosa hai dato a Boea.
Negli Stati Uniti hai anche giocato da centravanti, mi sembra.
Se fosse andata bene, avevamo una soluzione in più. Io su questo non lo condanno, anzi. Mi colpisce il fatto che sia stato sostituito al 45esimo. Questo sì, fortissimo. Ma che UEA sia più centravanti, ipoteticamente, di Nico Gonzalez, che poteva essere l'altra alternativa, sì.
Però ce l'ha detto Thiago Motta, che Nico Gonzalez è un attaccante.
Ah sì, certo, vabbè.
Primo. Secondo, può entrare ed essere esterno. Io adesso non vorrei sembrare quello cattivo nei confronti della scelta, però ti lascio rispondere perché intriga anche a me. Ma
cosa
hai
dato UEA e Vlahovic? Dai, esatto. Capiamo se questo cambio per te ha funzionato.
Allora, Vlahovic naturalmente gli ho dato 5 perché gli voglio bene, perché è dalla Juve, se no anche meno. E UEA 5,5, perché poi francamente ho valutato la prestazione, che non è stata una gran prestazione. Se quello invece magari sbaglia 3 gol, ma è sempre sul pallone, eccetera, allora è un altro discorso. Mi è sembrato anche un pochettino, come dicono quelli che se ne intendono, avulso. E quindi avulso. In questo senso non gli ho dato la sufficienza. Però la motivazione è: negli USA spesso giocava laterale basso e quando sarà vecchio potrà raccontare che un giorno a Torino faceva il centravanti. Però comunque ricordo
sempre belle e intriganti le tue contropagine.
E Vlahovic?
Ah, guarda, Vlahovic mi ha permesso di dare sfondo alla mia grande cultura.
Ah,
quanto dire qual era e cosa dura. Esto d'usan selvaggio e aspro e brocco, che nel pensiero rinnova l'incazzatura. Citazione libera da Dante Alighieri.
Sì, adesso potevi evitare di firmarlo con l'autore originale. Io invece vi provoco tutti e due, perché il tempo vola e poi i marziani vogliono capire perché la Juve dei 3-0 adesso è da 0-0. Quindi prepara.
Ci sono i marziani, ci sono i marziani.
Certo, cioè io ne vedo tanti quando entriamo nel tuo ufficio, lì nella tua sede, la tua sede di pensiero. Vi chiedo, che voto avete dato ai tre dietro Vlahovic o dietro UEA? Ditemi, solo il voto, voglio sapere, perché è sempre allora, colpa di Vlahovic, anche no.
Tu intendi Nico? Intendi con Miles e Ildiz?
Sì.
Allora, sono tutti e tre sufficienti. Nico 6, con minus 6 poteva meritare di più. Con minus ha sulla coscienza una girata di destro che poteva essere migliore su un'imbeccata di Cambiaso, perché se quella finisce nell'angolino vinciamo 1-0 e nell'Atalanta con minus quelle cose lì le faceva anche bene.
Sono d'accordo,
ricordo,
e ci stiamo lavorando,
una girata
vero.
Su punizione proprio contro noi
sì.
altri insomma.
Sì.
No?
Sì, sì.
Ecco, invece Ildiz, secondo me, è stato quello che in tutte le maniere ha cercato di sparigliare la situazione. Ildiz ha fatto due errori, che secondo me sono due errori di gioventù. Il secondo in maniera forse un po' più grave, e cioè quando è arrivato a tu per tu col portiere ha provato a tirare dentro, quando invece c'erano tre nostri, mi pare che fossero sia UEA che McKennie e poi Cobman che stavano chiudendo verso la porta, probabilmente mettere la palla lì in mezzo poteva forse essere un'altra soluzione, ma è quello che tutto sommato ogni tanto, non so, a me ha dato l'impressione nella noia mortale generale che quando aveva la palla potesse succedere qualcosa, insomma.
Paolo, ma te il Napoli ha divertito?
L'ho leggermente premiato.
Ok, ho capito i tuoi premi. Paolo, il Napoli ha divertito?
No, divertito no, ma questa allora non è
ha giocato meglio o peggio di Empoli e Roma?
Ha giocato meglio, il Napoli secondo me ha capito meglio la partita di noi, tanto è vero che è uscito fuori, cioè mentre noi progressivamente siamo cresciuti ma non abbiamo mai concretizzato i nostri momenti favorevoli, quando noi siamo calati il Napoli puntualmente ne ha approfittato e ha impegnato
con i tre cambi contemporanei,
anche con i tre cambi. Il finale è stato buono nel Napoli, io ho temuto un po' nel finale, la Juve era molto stanca nel finale.
Ti fermo Paolo perché dovremo continuare, dopo avremo mezz'oretta di spazio interamente per noi, ma San Felici, per tornare felicissimo, ci deve raccontare la sua storiella in prosa per i marziani che aspettano
per i marziani.
Da 2 settimane.
Per i marziani 2 punti. C'era una volta un tecnico brutto e cattivo che insultava i tifosi vincendo le partite di Ortomuso. Era talmente brutto che muoveva la classifica di 3 punti in 3 punti. I tifosi, inviperiti dalla sua bruttezza e dalla sua cattiveria, gli si sono rivoltati contro a tal punto che la società lo ha esonerato appena vinto un trofeo e lo ha sostituito con un tecnico bello e innovativo che fa un punto a partita, non prende gol come quell'altro e si sogna di fare almeno una rete che l'altro otteneva.
Ah, quindi hai fatto hai dimostrato un teorema da cui io prendo le distanze, le distanze, lo spedisco ai marziani e lascio a loro la possibilità di risponderti.
Permettimi, prendo anch'io le distanze, perché l'ho scritto in totale ironia, in totale contropagella. Però vorrei che dal Genoa in avanti questi ai marziani mandassi tutt'altri messaggi, ecco. Però in questo momento, ragazzi, bisogna anche pensare che questa è la nuda verità.
È la nuda verità.
Un gol lo faceva e noi siamo a 0-0.
E speriamo che i marziani non ti mandino da qualche altra parte, a te o a noi, ma restino sintonizzati su Radio Bianconera.
Sono marziani allegri out.
Marco Sanfelici, ti abbiamo fatto tornare il sorriso, e voi a casa tra poco. E tu? Al prossimo 0-0, no, la prossima partita
no,
in casa.
Speriamo di no.
Grazie, ciao Marco.
Ciao ragazzi, buon proseguimento, buon lavoro a voi.
Continua ad ascoltarci. Pagelliamo insieme, contropagellate insieme con Sanfelici. Scrivete cosa ne pensate.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, oggi dicono da casa che bella puntata, quindi vuol dire che le altre, Paolo, così, noi non vorremmo vivere delle giornate così, però stiamo centrando i temi, ci dicono anche da casa e li ringraziamo, perché qui, come ha detto San, com'è il nostro santo?
San Perplesso
oggi, più che San Triste e San Felici, quindi ricordatevi che esistono le tre versioni, lo potrete riascoltare ogni volta in diretta qui su Radio Bianconera, con me, con Paolo, con tutte e due, il giorno dopo, il lunedì fondamentalmente, l'impegno casalingo della Juventus. Più che crocifiggere Vlahovic, bisogna farsi due domande sul mister. Quale domande, Paolo? Ce lo dice, buon inizio settimana, tanti errori tecnici, Terry.
Stiamo parlando, ripeto, di un quadro che io vorrei che sia molto chiaro e positivo. Complessivamente,
assolutamente,
cioè,
sì.
Se tu mi avessi detto vuoi scambiare i 9 punti in campionato e metterne di più con il mancato successo in Champions, va benissimo così, perché la Juve non era scritto da nessuna parte che fosse immediatamente competitiva in Champions League, che è un torneo nel quale le possibilità di sbaglio sono molto minori e nel quale siamo partiti decisamente bene, mostrando la faccia migliore della Juve. E ripeto, io sono convinto, e anche Juve-Napoli in tanti frangenti mi ha dato la sensazione che la squadra si stia iniziando a conoscere meglio e abbiamo visto delle cose in più. È chiaro che se tu segni poco...
Perdonami, intanto sto rivedendo tutti gli errori del Milan in attacco. Abraham alla fine per il 3-1, cioè...
No, ma tutti sono solo.
Tutti stanno cambiando un po' pelle. Su, un po' di fiducia.
Esatto, da questo punto di vista. Dopodiché, qui non c'è, secondo me, da difendere o da attaccare Vlahovic. C'è da considerare un tema nuovo che tu giustamente hai sottolineato nella prima parte. Cioè, se non segna Vlahovic, o se putacaso non abbiamo Vlahovic, perché può anche succedere questo, al di là del fatto che l'ha sostituito, può succedere che in qualche partita non ci sarà. La Juve ha altre risorse offensive? Siccome giochiamo col 4-2-3-1 o col 4-1-4-1, a seconda di quello che la gente scrive, però in ogni caso con una punta unica, vuol dire che noi non ci aspettiamo 50 gol da Vlahovic, ce ne aspettiamo tanti, ma un contributo forte lo devono dare anche gli altri giocatori, come si è visto ad esempio in Champions League. In Champions League Vlahovic non ha segnato, ha contribuito al gol, neanche quello più importante perché la gara è già quasi decisa, e hanno segnato gli altri, quindi noi dobbiamo preoccuparci del gioco nella sua totalità. In questo, ed è questo secondo me il vero elemento di giudizio sul quale dobbiamo concentrarci a proposito di Thiago Motta. Non andiamo a mortificare le risorse che abbiamo. Perché potremmo dirlo in questo momento, se noi dovessimo dare un voto, un giudizio più articolato sul lavoro di Thiago Motta di questa prima parte, cosa possiamo dire? Ha promosso i giovani. Vogliamo dire che Savona ha fatto una grande partita con Napoli. E questo non era così scontato, aveva un bruttissimo cliente. Contemporaneamente però sta un po' depauperando alcuni giocatori dai quali ci aspettiamo molto. Cioè Vlaovic, Thiago Motta deve sapere una cosa, che una sostituzione di Vlaovic non è una sostituzione di Zirze.
Al Bologna.
Ma non lo dico per polemica, lo dico perché è chiaro che alla Juve tu dai un mondo... Cioè, se Douglas Luiz sarà sempre in panchina, può essere giusto se arriviamo alla vittoria. Assolutamente giusto. Ma se tu non vincerai, stai buttando via soldi. Questi sono
se
i parametri.
Se in conferenza mi aggiungi che mancano i palloni per Vlahovic, che non è l'unico responsabile, non gli è urlato niente dietro, e ci credo, è probabilmente uno tra fagioli e Douglas.
No, allora però io ti pongo un'altra domanda. La domanda, non ho letto purtroppo il tuo editoriale perché appunto sono ancora...
Ma meglio così,
sono ancora,
lo leggono già
a casa. Perché ogni tanto tiri fuori la notizia giusta, cioè la notizia, la valutazione giusta.
Poi te la dico.
Perché Vlahovic è stato sostituito? Qual è la tua idea? Perché dai, diciamoci la verità, quando io ho visto scaldare ho detto, Nico un po' in debito di ossigeno, aveva lavorato tantissimo col PSV, esce. Poi ho detto, poi... Giustamente,
entrare più
in televisione che cosa si diceva? Ma probabilmente Vlahovic ha accusato qualche problema. E tra l'altro, se tu hai anche un problema fisico, è giusto che tu non rimanga in campo. E magari questo anche ti ha condizionato nel primo tempo, dove oggettivamente Vlahovic ha meritato il 5. Nessuno sta qui dicendo che Vlahovic avesse, fatto qualcosa per salvarsi. Però l'hai sostituito al 45esimo minuto. Perché?
Per me è una bocciatura concreta, non perché non segnasse, perché potevi avere ancora del tempo, perché non funzionavano delle cose, perché non ti muovevi come ti ha detto l'allenatore.
Io credo che lui si sia arrabbiato tantissimo quando Vlahovic ha sbagliato quel controllo e ha dato modo a McTominay di partire e è andato al tiro. E credo che Thiago Motta in questo momento voglia dire a Vlahovic: caro Vlahovic, tu mi puoi anche sbagliare gol. E se non ti diamo i palloni, nessuno ti giudicherà per i gol non fatti, perché se
non
te li diamo...
Ma sbagliare di tuo.
Però non devi essere approssimativo, e siccome noi sappiamo quanto Thiago Motta abbia fatto crescere, perché qualcuno l'ho dimenticato, ma guardate che Zirze al Bologna ha fatto un lungo periodo, durato un anno, che non è che vedesse tanto il campo, e non era quel giocatore che è diventato. Quindi secondo me Thiago Motta sta dicendo a Vlahovic, impara a giocare... in tutte le voci, perché non è pensabile che il centravanti della Juventus non sappia gestire un pallone. Questo va detto, e la sostituzione mi è sembrato questo tipo di bocciatura. A questo proposito, ecco perché io ti dico che UEA non era un falso 9, era 9, ha giocato da 9, ha giocato in area di rigore. Ha fatto le sponde, e da questo punto di vista io, sai cosa ti dico in più? Che siccome Motta non è neanche stato scontento dalla prestazione di UEA, cioè che ha trovato delle risposte, perché lui sa le condizioni mediche, sa che comunque non saranno ancora poche, perché prima della pausa nazionale ci manca ancora un po'. Un'alternativa la deve avere, perché evidentemente a lui ha pensato che UEA possa avere, non credo che sia stata episodica, cioè che sia stata una folgorazione nell'intervallo e non ci proverà mai più. Ho l'impressione che in questo momento lui abbia battezzato UEA come alternativa a Vlahovic, e Nicolo preferisca giocare sulla fascia per dei motivi che l'ha anche spiegati. A lui piace molto quando si accentra e allarga il campo.
Sono d'accordo, giusta interpretazione. Quell'errore pesa nel giudizio che poi anche i giornalisti ti danno.
Ha toccato 6 palloni, Vlahovic, 6.
Ok. Pochi. In area di rigore sbaglia quel gol, sbaglia a calciare, incespica su un passaggio che non doveva essere passaggio a un metro e mezzo di McKennie. Io adesso provo a ragionare da giocatore, da finto giocatore. Perché se tutti scarichiamo le palle sporche, neanche troppo pulite, su Vlahovic, e lui deve arrivarci e deve buttarle dentro, siamo fuori strada.
Scusa, ti faccio un'altra domanda.
Chi ha giocato a calcio se la prende anche con McKennie, se volete sapere la mia.
Ma McKennie è così. McKennie,
te la dà.
Esatto. Te la dà quando
te la
magari
dà un po'
non può più fare
da ballerino.
Durante la, io non ero allo stadio, tu eri allo stadio. Durante i primi 45 minuti, Thiago Motta ha parlato con Vlahovic? Cioè, hai avuto modo di capire che... Thiago Motta non mi sembra uno che gesticoli tanto, ma che in qualche maniera... O compagni hanno parlato con Vlahovic, o lui era in sofferenza?
No.
Che sensazione
è isolato, è isolato nel suo silenzio. Isolato nel suo silenzio. Poi sono arrivati questi richiami di cui si è parlato anche in conferenza prima di sostituirlo, quindi c'è stato un momento
negli ultimi minuti del primo tempo.
C'è stato un momento in cui richiamava un po' qua e un po' là alcuni, però non ero concentrato su quello ieri, perché mi interessava capire altro. Anche perché quelli dietro, io o Yıldız o o Nico Gonzalez, come avevamo detto alla vigilia, pensavo che non sarebbero stati nella partita.
Mi ha sbagliato tutto.
Tutte e due.
Tutto.
Dammi
la mano. Tu fuori Yıldız, io dentro Fagioli, non siamo Thiago Motta.
Non siamo
Thiago
Motta. Siamo Thiago Motta.
Questo abbiamo capito.
Punire così per un giocatore dopo 45 minuti. Per quel passaggio grave, sbagliato, la gestione sbagliata del pallone, vi chiedo se è stata l'unica gestione sbagliata del pallone da parte di un giocatore. E allora qui vi dico, attenzione però, attenzione. Attenzione nella gestione. Quindi non è che devi punire tutti o esaltare tutti. A meno che i messaggi siano più chiari. Douglas Luiz non mi piace. Douglas Luiz non fa quello
Non è per niente in condizione.
Però col Napoli, uno tra Fagioli e Douglas Luiz, secondo me, potevano servire a fare qualcosa. Perché anche McKenny ha incominciato a ballare, a dare il pallone di tacco. Anzi, c'è chi, mi sembra, Cambiaso lo abbia anche richiamato in una situazione. Oppure Locatelli, il rivitalizzato Locatelli, no? Assemblandolo con la copertura idonea alla difesa. Però qui arrivo alla notizia che magari non ti sei letto nel mio editoriale, che è semplicemente una delle tante sfumature. Da lì in avanti, dal centrocampo in avanti, a me col Napoli è sembrato ancora tutto un rebus fatto di tentativi, incastri e scommesse. Perse quelle di Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski, a me sembrano le situazioni che vivevamo con questi giocatori che abbiamo punito severamente, dopo un anno, dopo quattro anni, dopo tre anni. Allora dico... Stiamo giocando là in mezzo come giocavamo con Chiesa. Chiesa non ha fatto né più, non faceva né più né meno di quello che ha fatto Yıldız domenica. Dall'altra parte, Nico non ha fatto né più né meno di quello che faceva Kulusevski. A me sono venuti in mente questi esempi, estremizzandoli un po'. E allora dico: se devo punire tutti, ci troviamo a vendere già i tre trequartisti che avremo più Vlahovic, perché funziona dietro con Locatelli che pulisce palloni, ma non deve essere lasciato solo fino all'ottantesimo. Perché Thuram entra all'ottantesimo e in una partita che vuoi provare a vincere e devo provare a fare qualcosa prima con i giocatori pseudo giusti che 10 minuti potrebbero giocare. La butto lì.
No, c'è tanta carne al fuoco e giustamente bisogna fare questo tipo di valutazioni. Cioè, ripeto, io non penso che noi dobbiamo avere un approccio in questo momento per il quale... Né ci accontentiamo, né siamo depressi, né... Dobbiamo valutare serenamente, passo dopo passo, ma, e aggiungo però, io a differenza di tanti, non penso che la Juve, e non penso neanche le altre squadre, arriverà a uno stato ideale di totale funzionamento. Perché non è questo... Uno, perché per fare questo tu dovresti fare un calcio di 14 giocatori, cioè avere dei titolarissimi. E questa Juve, e Thiago Motta ci sta provando, quindi non fa tantissimo turnover, però non sarà possibile, perché noi negli ultimi 20 minuti avevamo la lingua fuori, ragazzi. Da quando Conte strategicamente ha tirato fuori tre giocatori, perché sapete perché, siccome Thiago
Motta... Locatelli ha sbagliato due palloni,
sapete perché Thiago Motta non ha fatto altrettanto... Perché, secondo me, ha visto un po' di fragilità nell'equilibrio della squadra e ha pensato che era meglio, tenendo conto che a Empoli tre cambi li aveva fatti e la risposta era stata pessima, ha preferito tenere e non ha disdegnato l'idea di andare verso una gestione della partita equilibrata per finire la 0-0. Cioè, Conte ha pensato, qua la perdo, ne metto tre e forse addirittura la vinco. Siccome Thiago Motta ha detto, forse la vinco con un episodio, ma non vado a cercare di vincerla davvero perché altrimenti la perdo. Questo detto
Però un po' di ossigeno poteva servire almeno?
Sì, beh, no, certo. Allora, cioè, non parliamo. Soprattutto io ho questa sensazione, anche qui stiamo parlando di impressioni di settembre, mitico pezzo della premiata Forneria Marconi, che Dugan Suiz sia un giocatore che forse nell'ultimo quarto d'ora puoi mettere qualcosa ti dà, Turam no. Turam è un giocatore che deve giocare dall'inizio. O gioca dall'inizio o non mi sembra un giocatore che ti dà spallate. Anzi, ci mette anche un po' a capire dove sta.
Non lo metto all'ottantesimo.
Non lo metto all'ottantesimo. Mentre Dugas Ruiz all'ottantesimo, si chiama Dugas Ruiz, ha il tiro, c'ha il dribbling, c'ha la personalità, c'ha il coraggio.
Avanzi con Miners.
Avanzi con Miners.
O avanzi lui. Cioè,
insomma, quello poteva avere più senso. Oppure Fagioli. Il fatto che non sia andati fuori, secondo me...
Domanda della vigilia. Possono giocare in questo momento insieme dal primo minuto? Perché io me lo immaginavo così contro il Napoli. E poi me ne toglievi uno, Douglas Luiz. Anche perché qualche soffiata mi era arrivata.
Sì.
No? Quindi, non gli dà le garanzie. Però ti dà la possibilità di avanzare uno o di tenere con Miners dietro. Cioè, puoi provare qualcosa di diverso. Ma ripeto, noi non vogliamo... Non è un attacco, un processo a Motta. Perché leggete l'editoriale, perché lo faccio prima, è un'analisi. E proprio mettendo insieme le cose, c'è anche chi gli sta bene lo 0-0, le cose miglioreranno. I margini noi li vediamo tutti, sia Paolo, sia sottoscritto. San Felici, non gli piacciono a molti che stanno scrivendo, non piacciono i paragoni con Allegri. Ci ha provato, abbiamo detto che abbiamo preso le distanze. Però non tacciamo nessuno. Visto che non tacciamo nessuno, Paolo, abbiamo parlato tanto... andiamo a ascoltare qualche vocale prima di chiudere questo secondo blocco di cose di calcio XL.
Buongiorno direttore, buongiorno Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
Buongiorno.
Io riguardo la partita di sabato pomeriggio, sabato sera, ho solo un grande dubbio riguardo la formazione e su come ha giocato la squadra. Secondo me non si capisce il perché. Tolto Gatti, non mette Danilo e mantiene sulla fascia Kalulu, che secondo me va ben fatto sia a livello di spinta sia a livello difensivo e sia a livello di intesa con Nico Gonzalez. Questo secondo me è l'unico cruccio riguardo la partita di sabato, perché per il resto la Juve secondo me ha fatto la partita che doveva fare, quindi non rivolgo nessuna critica all'allenatore. Un saluto a tutti e fino alla fine.
Però fammi dire il però, a fine primo tempo toglie Vlahovic, la partita che doveva fare era stata preparata con Vlahovic, tolto allora, per scelta tecnica. Kalulu, discorso Kalulu, per me è l'ultimo dei problemi, però rientra Kalulu, anche nella discussione.
Kalulu l'ha messo al centro perché tra Bremer e Kalulu, Lukaku si è trovato due omologhi, sostanzialmente si specchiavano e Lukaku non ha praticamente toccato palla. E devo dire, io anche sono un po' perplesso sulla gestione di Danilo, nel senso che mi sembra che Danilo... stia pagando un prezzo un po' troppo caro in questa fase. Però è anche vero che io guardo il risultato e Savona, dopo un'iniziale problematica, ha fatto una buona partita. Devo dire che il suo tempo è cresciuto anche nella fase di spinta e soprattutto Vara è scomparso. Quindi che ci sia stato un apporto anche in fase di interdizione di McKenny, che ci sia stato anche una grande... attenzione da parte di Kalulu, perché Kalulu comunque agiva sia in protezione di uno che dell'altro, non è stata la mossa sbagliata. Però attenzione, qui il problema è un altro: noi difensivamente siamo impeccabili o quasi, e il problema è non abbiamo fatto la partita senza problemi, perché se tu non segni, ma non è tanto che non segni, se tu non tiri il problema è di altro tipo, cioè non è la fase difensiva, è la fase offensiva. Anch'io, io continuo a dirlo, io vedo una Juve che si muove bene, che fa tutto bene fino a un certo punto, poi possiamo stabilire dei limiti sulla costruzione un po' troppo lenta, su verticalizzazioni sbagliate, su errori tecnici che ci sono, non è che l'anno scorso mancassero e quest'anno sono stati risolti, ci sono anche i limiti tecnici, ci sono adesso come c'erano l'anno scorso, perché alcuni giocatori il pallone non lo stoppano perfettamente, però noi non possiamo accontentarci di una Juve che non tira. Cioè, questo è un vero problema, perché il messaggio che è passato da questo primo inizio di campionato, io credo, e lo vedremo col Genoa, il Genoa non è una squadra difensiva, però non è neanche una squadra barricadera come si pensa che faccia in casa, e che adesso se con la Juve provi a fare 0-0 rischi di farlo. E ragazzi, questo è un problema, dobbiamo risolverlo. Cioè, Juve deve tornare a fare una partita.
Si è chiuso il Napoli più di quanto potessimo
immaginare. Napoli ha fatto una partita da big, che conosce, si sono conosciuti benissimo i due allenatori, si sono studiati tanto. È stata una partita molto tattica, una partita di duelli anche individuali molto equilibrati e di piccole situazioni nelle quali poteva succedere qualcosa, in cui le fasi difensive hanno prevalso. Però resta il fatto che insomma, è stata una partita nella quale noi non abbiamo impegnato una volta il portiere, e questo
un passaggio di Yıldız,
cioè non può essere un qualcosa che ci soddisfi. A me soddisfa molto l'idea, e mi sembra la cosa più eclatante, cioè se tu oggi vedi la Juve dopo 5 partite la riconosci, cioè la Juve Thiago Motta ha già un'identità definita. Se questa però l'accettiamo
e non è andata in affanno, ha gestito da dentro l'area alcune azioni.
Sono molto ottimista perché devono crescere tante cose, ma come dire, il terreno è stato arato, però che non diventi una squadra da tiki taka, perché questo è un po' il rischio che io vedo nella filosofia di Thiago Motta.
E a velocità anche leggermente ridotta, e quindi più prevedibile. Modello Paolino Rossi.
Probabilmente hanno 100 anni in due, anche di più.
Probabilmente la Juve fa le cose per bene, ma ancora molto lentamente. Gianluca da San Marino, salutiamo.
Perfetta sintesi,
è arrivato adesso, caldo. Ottima. Caldo. Vito da Pisa, sono un vostro attento ascoltatore, condivido in pieno quanto è stato detto nella trasmissione. Riguardo Danilo, quante volte lo scorso anno ho sentito dire che nei gol presi c'era la responsabilità di Danilo, quindi va sull'argomento Danilo, lo tratteremo in settimana. Buongiorno, io ho visto cose positive riguardo il gioco, ora riusciamo ad avere il comando del gioco, ci scrive Vlahovic, non ha colpe, gioca a spalle alla porta e gli arrivano pochi palloni, una volta che avremo trovato
esattamente quello che si diceva l'anno scorso. Però attenzione,
Pietro da Jesi, Locatelli non ha fatto un singolo passaggio in avanti, tutti laterali o indietro, fa un lavoro che dà supporto incredibile alla difesa. Vi dirò di più, vedo Locatelli ultimo uomo quando proviamo ad andare non tantissime volte in avanti. Non c'è tanta fiducia ancora in Bremer davanti, non dico solo i calci d'angolo. Vedo l'Inter che quando imposta da dietro ha i difensori a centrocampo, Çalhanoğlu e Barella a prendere palla dal loro portiere. Pippo dalla Germania, ma mister 60 milioni, poteva non sbagliare quella ghiottissima occasione? Del resto condivido la vostra lucida disamina, che ne dite? McKennie l'ha scaricata, e usa l'ironia che qui ci sta Massimo da Rivoli, l'ha scaricata Dusan da 2 metri, perché l'anno scorso ha visto che da 15 metri non era in grado di controllarla, quindi ci scherzano anche un po' sopra. Noi non ci scherziamo, ma ascoltiamo ancora un vocale e poi ci rivediamo nella seconda ora.
Ciao raga, siete sempre grandissimi, vi seguo, Massimo dalla Svizzera. Volevo solamente spegnere un po' di fiamme che stanno salendo sulla testa di Thiago Motta. La miglior difesa, 0 gol subiti, 2 vittorie e 3 pareggi. Siamo solidi, strasolidi dietro, centrocampo granitico, ci manca lo spunto finale. Arriverà, però da lì a fare una polemica disfattista, no, anche no.
Non mi è sembrato disfattismo il nostro, riflessione sì, no. Perché se non segni da 3 partite non vorrei essere a 15 punti con la difesa impenetrabile.
Io capisco il senso del messaggio, bisogna imparare una cosa, però, e lo dico a me stesso e non a voi, cerchiamo di capire chi fa le critiche, perché ragazzi, mettetevelo in testa, si vince 3-0 col PSV, vecchi gol nel finale, guardi i social, si parla di Danilo. Cioè, capito? Ormai il livello
dell'errore di Danilo.
Esatto, il livello di incontentabilità è troppo alto. Quindi, in questo momento mi sembra che la Juve non abbia le fiamme, però inizia ad avere la fine della luna di miele. E su questo io dico, è giusto, perché noi 3-0-0 alla Juve fanno notizia. Questo non mi sembra corretto, non mi sembra un'interpretazione. Cioè, non è che quando i giornali mettono in prima pagina il fatto che la Juve non segni o il caso Vlahovic stanno esagerando, perché il caso Vlahovic l'ha creato Motta. Se non lo sostituiva, Vlahovic era
magari segnava
5 come tutti gli altri. Così è stato. Vlahovic è colpevole.
Il problema, Paolo, che poi i fuochisti sarebbero stati i tifosi. Ma certo, su Vlahovic, ma sì, che non segna ancora. E gli altri dove erano? Allora, noi ci ritroviamo con pompiere Paolino, fuochista Paolo Rossi, e salutiamo un deluso oggi, anche lui è un po' deluso.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio. Mi ha appena scritto San Felici. Mi ha detto: ma vi divertite con me? Ho visto che vi divertite con me. Dipende dai messaggi che ti arrivano, caro Marco. Contro pagelle tutte le volte che la Juve gioca in casa, con Marco Sanfelici in apertura di trasmissione. Un ciao a Marco, un ciao a Luca che è in regia. Guarda com'è attento, guarda com'è attento.
La regia.
Si sta riguardando i gol della Juve.
Anche in radio.
No. Mi dici, sai che è un grande juventino? Casomai non ci fossi un giorno, fallo intervenire, senti cosa ti dice. Perché abbiamo pareggiato per la terza volta?
Sì, lo so, l'ho vista.
Una risposta. Perché abbiamo pareggiato? Qual è il motivo? Da tifoso, da ultras?
Ma secondo me manca un po' di grinta.
La grinta.
Di cattiveria. Secondo me è quello che manca.
Capito?
Beh, un'interpretazione.
Sei d'accordo? Voto a questo giudizio, a questa disamina.
Ma sì.
Severo.
No, io te l'ho sempre detto, non mi sembra che la grinta sia la cifra di questa squadra. Per adesso, anche nella bellissima gara di Champions, la Juve, ricordiamo che nei primi 20 minuti si è misurata alla pari e poi c'è stato una grande giocata di Yıldız che ha svoltato la partita. Ecco, l'altro giorno questo non c'è stato. In termini di Thiago Motta, secondo me non è, in questa fase non sta lavorando molto sulla grinta, che poi è un attributo anche di certi giocatori.
Mi ha colpito, lo conosci anche tu ma non lo cito, te lo dirò in privato, la Juve va alla velocità di Thiago Motta quando era giocatore.
Bellissima frase, sono d'accordo. È vero, con la lucidità di Thiago Motta da giocatore, perché Thiago Motta era, ma ce l'ha sempre raccontato Domenico Marocchino, che poi lo andremo a sentire. Non pensate a una Juve intensa, non pensate a una Juve divertente, pensate a una Juve geometrica, perché queste sono state le squadre di Thiago Motta, ed è stato Thiago Motta giocatore, ed effettivamente la Juve, ed è questo che io dico, forse a Thiago Motta interessa in questo momento una Juve che sia il più possibile in gestione del pallone, che si sia educata a questo. Cioè, appunto, se parliamo di Juve in costruzione, io credo che questi aspetti vadano sottolineati in senso positivo. Poi se ci si innamora troppo del possesso palla, ma qui è una mia filosofia di calcio, hai sentito cosa ha detto Platini? Ha detto che la sua generazione non riesce più a guardare il calcio, perché dice: in realtà eravamo più offensivi prima. Diceva: effettivamente io sono cresciuto in un calcio in cui passare indietro il pallone, ma non solo al portiere, a chiunque, non aveva diritto quasi di cittadinanza. Oggi è una strategia di gioco precisa, non da adesso, da molti anni. E però, se poi di questo ci si innamora, abbiamo partite in cui la noia prevale. Cioè, non è stato uno spettacolo divertente l'altro giorno, piace molto ai tattici, piace molto perché è una partita di scacchi. Qualcuno ha scritto, mi è piaciuta molto la definizione di gioco da tavolo. Ecco, io al calcio chiedo anche qualche cosa di diverso, un po' più di azione.
Anche perché, Paolo, questo spunto di Platini l'avevo letto un po' superficialmente, mi hai fatto riflettere su un aspetto. Quando proviamo ad impostare da dietro nell'area di rigore, rimessa dal fondo o altro, siamo in 4-5, cioè si danno il pallone 4-5 in pochi metri.
Sì.
E là davanti, se tu rilanciassi lungo, quanti sono?
Esatto.
Quanti arrivano subito immediatamente ad aiutare il signor...
Però è questo che... Cioè,
Mister Negato Vlahovic.
Detto, io ho presente questa frase che è uno dei maggiori teorici del calcio contemporaneo. Dico teorico anche in senso un po' provocatorio, nel senso che non ha mai scritto un libro, però è sicuramente uno molto competente che lo studia e che lo comunica e che sa comunicarlo, ed è Elia Dani. Io presento una partita, non mi ricordo quale, ma in cui c'è la famosa costruzione dal basso, ed Elia Dani dice questa frase: vi dovete arrendere. Questo è il calcio di oggi. Thiago Motta costruisce dal basso. In realtà costruiscono quasi tutti dal basso. A me piacerebbe che tra i tanti studi che si fanno, si facesse questo studio. Perché io sono laico, eh. Se tu mi dimostri che costruendo... Tu hai detto una cosa prima, molto importante. Perché l'Inter ha la costruzione dal basso con Çalhanoğlu e Barella, mentre noi ce l'abbiamo con Gatti, Bremer e Savona, o Gatti, Bremer e Cabal, o Gatti, Bremer e Calulu.
Locatelli che ci ricordano dare il pallone
a corto. E Locatelli che spesso però arretra. Cioè, se tu dai la... deleghi la costruzione dal basso a chi non ha i piedi migliori, ti crei un pericolo, ti crei un meccanismo farraginoso e contemporaneamente, nel momento in cui riesci però per caso, cioè per caso perché lo riesci a fare bene, di come dire, superare la prima linea di pressione, hai i giocatori migliori che hanno più campo libero. Quante volte capita sì e quante volte capita no? Per me è tutto lì il discorso. Io non sono contro la costruzione dal basso, cioè però non sono neanche, con l'idea di Adani che non si possa giocare diversamente. Perché? Perché io vedo partite internazionali in cui segni con rinvio del portiere una spizzata di testa e vai in porta. Se ci riesci, non è che è l'anticalcio. L'anticalcio è se ti chiudi... Anche... Se ti chiudi e respingi la palla e non ti preoccupi di andare avanti. Ma ti faccio un esempio. Ho commentato la partita del Peñarol in Coppa Libertadores, che gioca contro Flamengo. Flamengo è la classica squadra brasiliana. Flamengo ha Alexandro, Gerson, tutta una serie di giocatori che hanno giocato in Italia. Lenti, tecnicamente perfetti, non sbagliano un passaggio, non hanno tirato in porta. Peñarol, rinvio del portiere, spizzata di testa, rete. Via. Ma soprattutto, quando ripartivano, giocavano ad italiana il Peñarol. Sapete che Peñarol deriva da Pinerolo, squadra nata da
Lo sapete emigrati. Voi di Pinerolo? Lo
emigrati. Sapete? Pinerol vanno 4-5, velocissimi, a campo aperto, e funzionano meglio di altre. Cioè, a me è importante che funzioni. Poi, è chiaro che mi può più accedere di più il gioco del Manchester City di un gioco sparagnino. Ma poi devo vedere anche gli elementi che ho. Ripeto, in questo momento vedo una Juve... Io mi sono chiesto questo, ed è la domanda vera. Ma i giocatori si stanno divertendo, annoiando, imparando o cosa? Questa è la vera domanda
da farsi. O sono preoccupati dalle cose che devono
fare. Sono motivati.
Fare.
Ecco, tutto lì.
Paolo,
tutto lì.
Io non so darti risposta, però il lunedì, dopo le partite in casa, abbiamo un
chi
maestro.
La può dare?
Chi la può dare? Direttore Franco Ceravolo. Ciao Franco, ben ritrovato.
Ciao Franco.
Ciao, buongiorno a tutti voi.
Hai sentito la domanda di Paolo? Ma i giocatori, dopo un 3-0-0, dopo i tanti cambiamenti, in che fase stanno vivendo? Così ce lo spieghi anche a noi tifosi, a noi addetti ai lavori e tifosi.
No, beh, devi capire che ci vuole un po' di tempo, un po' di pazienza, no? Amalgamare una squadra, diciamo che metà è nuova, anche se Hilders, Cambiaso, Brenner, le Locatelli sono la parte, diciamo, forte dell'anno scorso, lo stesso Gatti e McCann, però sono 4-5 giocatori nuovi, quindi ci vuole un po' di pazienza per amalgamarlo. È chiaro che questa fase è ancora, ripeto, il campionato. Vedi il Milan che sembrava essere ultimo in classifica, ha solo 3 punti dalla prima. Bisogna avere pazienza, perché dopo la preparazione siamo appena un mese di gioco vero. E io penso che a novembre si comincia a capire di che parte ha fatto la Juventus. Sicuramente ha tutte per poter ampire naturalmente lo scudetto, no? È chiaro. Però questo è l'inizio di campionato. È chiaro, i tifosi si aspettavano in casa qualcosa in più, però non ha subito nessun gol, se non sbaglio.
Sì.
E quindi la difesa è importante nel calcio, di solito chi subisce meno gol alla fine riesce a ottenere degli obiettivi importanti. Amalgamare quelli davanti, lo stesso Gonzalez, lo stesso Coppa Mainz davanti, non è semplice. È chiaro che ci vuole pazienza, però non sarei così pessimista. Onestamente, la Juventus, per la rosa che ha, per l'organico che ha, La Juventus deve essere, i tifosi soprattutto, contenti per quelle che hanno fatto sul mercato. Poi dopo è chiaro, mettere in campo i giocatori, quelli che poi giudice è sempre il campo, non vuol dire spendere tanto, vuol dire spendere meglio. Stare insieme un gruppo non è semplice, bisogna capire se si riesce a fare in fretta e se si riesce a trovare la quadra giusta. I calciatori ci sono, poi vediamo che succede.
Franco, io ti faccio questa domanda, estrapolo un concetto che ho messo in evidenza nel mio editoriale su Bianconera News. Cambiare il DNA a questa squadra, se non a questo club nel modo di fare, giocare, comunicare, è la vera grande sfida da vincere. Condividi che ci siano tante cose da fare prima di riuscire a vedere una squadra compatta, unita, capace di segnare, di giocare bene, di difendere anche meglio di quello che facciamo?
No, di difendere, diciamo, a questo punto, insomma,
meglio non si può fare, dici tu.
Diciamo, la difesa non si può fare meglio. È chiaro che bisogna, da quanto parte l'azione, non so, ci sono dei meccanismi che chi sa di calcio sa che vuol dire. Sincronizzare i reparti, i movimenti giusti, conoscersi tra di loro, non è semplice. Poi, ripeto, c'è chi riesce a esprimersi in base alle proprie qualità e chi magari non riesce. Il problema è lì. Io mi auguro che tutti quei calciatori che sono arrivati, e che poi parliamoci chiari, stiamo parlando di buoni giocatori, forse qualcuno si è illuso che alle Venezia ha preso 3 Maradona, 4 Maradona, no, sono buoni giocatori, non sono i giocatori che possono risolvere, come dire, se vuol dire, la partita da solo perché ha speso la Juventus così tanto, no. Sono dei buoni giocatori che in un contesto in una rosa del genere ci stanno alla grande, però ci sono, ti ripeto, anche gli avversari, e oggi del calcio va avanti, corre di più. Se hai visto la partita ieri del derby, che il Milan, diciamo, all'inizio tutti la davano per cambi di allenatore, non giocava male, poi ieri ha fatto una prestazione, ha dato il risultato, compatti, uniti, capaci, veloci, imbattazione, voglio dire, c'era una condizione anche fisica accettabile, non solo mentale, quindi bisogna avere pazienza. Io penso che per capire, come ho detto prima, aspettiamo fino a novembre e poi ci rendiamo conto se all'evento ha difficoltà, nonostante che c'è una squadra forte anche nell'impostare, come dire, imporre il proprio gioco, oppure magari ci sono giocatori che non hanno capito. Quello che mi lascia stupito un po' è il fatto che anche ieri non ha giocato nemmeno Danilo, ci sarà qualche problema con questo calciatore, perché è strano che Danilo capisce dal capitano e si trova così messo proprio fuori, ma però la difesa sta facendo così bene, vuol dire che l'allenatore li vede tutti i giorni sul campo e ha ragione lui.
C'è per te, Paolo, poi torno su questo tuo appunto, non solo su questo.
Sì, Franco, insomma, tu da grande direttore sportivo sai benissimo che uno dei lavori che deve fare un allenatore, oltre naturalmente a portare la squadra a vincere, è anche la valorizzazione del parco tecnico che ha. C'è il rischio che Thiago Motta, tra virgolette, visto che hai fatto proprio il nome di Danilo, tratti tutti un po' nella stessa maniera? Dico rischio perché nel caso di Douglas Luiz o nel caso di Danilo o nel caso della sostituzione di Vlahovic fa rumore il fatto che giocatori di quel calibro e in caso di Vlahovic e Douglas Luiz anche di quel costo stiano fuori. Secondo te è questo il metodo di Thiago Motta? Cioè Thiago Motta non guarda davvero in faccia a nessuno?
Ed è giusto? Secondo te?
Questa è una qualità. Non faccia nessuno la qualità, non è che è un difetto, ma dimostra una grande personalità. Ma io, parlando tempo fa con qualche amico mio, anche Gasperini, che conoscete, che l'ha avuto come calciatore, non solo, gli ho fatto una domanda così, ma che persona è che... No, Franco, guarda, questo c'ha carattere, personalità, è uno tosto, quindi lo sta dimostrando, che non guardando in faccia nessuno significa che non ha debolezze per la società, anzi, è uno che valorizza il giocatore, come dici tu, può... non guarda la carta d'identità oppure il passato. Questa è una qualità, come dicevo prima, importante. Poi, ripeto, bisogna fare i risultati, no? Perché se lui non guarda faccia nessuno, però deve anche poi ottenere dei risultati.
Certo. Tornando a questo, quindi a una che tu consideri una dote, e ci mancherebbe, ti chiedo, sostituire Vlahovic dopo un tempo, dopo 5 partite... sapendo che è il reparto che avrebbe già necessitato di un rinforzo all'altezza, anche solo per dare rotazione a Vlahovic, per metterlo anche un po' nelle condizioni di agire meglio o di così ragionare su quelle che sono le partite più adatte alle sue caratteristiche. E rientra nella spiegazione che hai appena dato di personalità di Thiago Motta?
Ma ti dico sì, sicuramente, però non è che non hanno preso nessuno, c'è un motivo perché non hanno preso nessuno come alternativa, credo. C'è Milik nell'organico che credo che da qui a poco dovrebbe ritornare, diciamo.
Si parla dopo la sosta di ottobre, comunque. Vabbè, per averlo al top.
La sosta di ottobre è un mese, ma uno non fa un investimento per un giocatore tanto per prendere per un mese. E quindi Milik è l'alternativa. Poi come gioca lui, con i tre davanti, con i due esterni, voglio dire, nel reparto esterno c'è l'alternativa, quindi lui punta su un centravanti, no? Difficilmente gioca con due punti, no?
Sì.
Sappiamo che gioca, e quindi avendo un'alternativa importante come Milik è più alla corrente, agli esterni, che proprio in via eccezionale per qualche partita, perché può utilizzare qualche esterno, voglio dire, non è la fine del mondo, però non è che puoi prendere tre prime punte quando l'allenatore gioca una punta. Io posso pigliare quattro attaccanti, cinque attaccanti, se l'allenatore mi gioca due punti allora ha un senso. Invece si è rafforzata molto sugli esterni, come ha preso due o tre esterni, sappiamo, e più qualche altro ce l'ha pure nella rosa, si è tutelato nel modulo come ha in testa lui. Quindi aspettiamo un po'. È chiaro che Vlahovic non sta, come dice, intento. Secondo me è un ragazzo che ha delle potenzialità importanti, forse vuole fare di più di quelle che è un generoso, vorrebbe spaccare il mondo, però secondo me è un consiglio che gli posso dare dall'esterno, sta più sereno, più tranquillo, ma penso che là ci sono dirigenti come Giunta, come Motte, che sanno cosa da fare, non c'è bisogno dei miei consigli, però se vuoi stare più sereno, sto ragazzo è più tranquillo, non deve essere, come dire, messo sotto esame per ogni pallone che tocca, perché lui deve trovare, secondo me, una sua stabilità e un suo equilibrio, perché ha bisogno soprattutto di stare sereno, perché le qualità che ha non si possono mettere in discussione.
Franco, c'è stato secondo te in occasione della gara con Napoli anche un po' di timore sia per la Juve che per il Napoli, quindi questo ha portato allo 0-0, o lo 0-0 si spiega anche con la grande forza difensiva di una squadra e dell'altra? Cioè, abbiamo visto reparti molto concentrati, squadre che sapevano chiudersi, sembrava più una partita a scacchi, francamente. Quindi Thiago Motta e Conte si sono studiati molto, è da lì che è nato il pareggio, o c'è stato un limite secondo te?
No, come tu hai detto bene, la Juventus è una difesa forte, ma il calcio non è soltanto una difesa, quando non subisce gol è merito anche del centrocampo e degli stessi attaccanti. Il Napoli c'è il centrocampo come McTominay, come Lopta, come dire, sono giocatori importante, penso che sia come centrocampo uno dei migliori. Antonio Conte, sappiamo, è un meticoloso, è un maniacale della tattica, quindi hanno fatto una partita come cito a scacchi, hanno cercato giustamente di rispettarsi a vicenda, però per due squadre forti, soprattutto a centrocampo, diciamo, è andato questo pareggio. A volte quando è un pareggio non significa che sia una partita sbagliata, e magari può essere anche una partita corretta, come dicevo prima, quando non subisce gol vuol dire che la squadra e uno e l'altro sono stati perfetti. Non è il caso, è che non è stata una bella partita, è stata una buona partita, ma non è stata una partita esaltante, però sono due squadre che si sono sicuramente rispettate, e quindi alla fine il risultato giusto è quello che poi ha dato il campo.
Direttore, ci chiedono, tu hai anni e anni di esperienza, intanto una domanda curiosa: non guardare in faccia a nessuno, lo chiedo a Ceravolo, che abbiamo il piacere di avere con noi quest'oggi, è praticamente quando la Juventus gioca in casa, un po' per fare l'analisi più da vicino. Non guardando in faccia a nessuno può anche essere pericoloso in una squadra top, perché bisogna anche sapere gestire i campioni? Con i soldatini è sicuramente più facile usarli a proprio piacimento. Nella domanda ti faccio la sottodomanda: ti è capitato nei tuoi anni alla Juve di dover gestire, di leggere, di intravedere situazioni simili? Cioè di gestire qualche giocatore nel bene o nel male?
Gestire no, perché sai, la Juventus c'era la dirigente di un certo spessore che facevano fare. Posso dire soltanto che allenatore che non guardava in faccia nessuno ce n'è, lo stesso Capello, lo stesso Lippi, non è che guardavano la carta d'identità o altre cose. Io mi ricordo un episodio una volta che Capello puntava su alcuni giocatori, no? E c'era Tacchinardi che scalpitava perché c'era qualche giocatore che che magari durante la settimana si è allenato poco, però sai, se tu credi un allenatore in una formazione, un organico, un reparto importante, non è che perché un giocatore non si allena non lo metti in campo. Vedi, lui ha fatto giocare quel giocatore lì, le posso dire anche come si chiama il nome, Emerson, per dire, no? E gli altri si guardano, ma non è possibile, no? Dirti che non guarda queste cose qua. Però la gestione, come dici tu, è importante, in quanto qua questi sono dei giovani, questi erano un po' dei campioni, qua ci sono dei giovani, e quindi poi ci sono questi 4-5, diciamo, o 3 o 4 quelli che sono giocatori che hanno esperienza in campo internazionale e soprattutto con diciamo un ruolo importante che hanno avuto negli anni passati, compreso quest'anno. È chiaro che non vedo questi calciatori alla Juventus di grande prestolico, grande personalità come c'era allora, no? Quindi a parte Danilo io non vedo altri giocatori, come dire, che hanno un'esperienza oppure, come dire, una carriera così importante alle spalle che possono mettere in difficoltà nella gestione un allenatore. Quindi in questo caso non hanno un problema perché sono giocatori normali, giocatori bravi, ma sono giovani, quindi l'allenatore, se fossero stati 4-5 giocatori di spessore, non so, di un certo livello, che tu non ti citassi dei nomi, no? Giocatori importanti, allora sarebbe stato molto più difficile. La gestione, come dici tu, comunque è importantissima.
Assolutamente. Abbiamo ancora qualche secondo, una domanda di Paolo e poi chiudo con una domanda che arriva da Potenza per te.
Ti chiedo questo, se ti è piaciuta la Juve di Coppa, invece, che cosa ha messo in più col PSV che non abbiamo visto poi sabato?
Ma mi è piaciuta molto, intanto è una squadra, come dire, con i giovani, no? Che i giovani sono sempre, come dire, hanno iniziativa, sono spavaldi. Vedi, Idris, che quest'anno la Juventus ha puntato molto, che poi ha sbloccato la partita puntando l'avversario. Sono stati, come dire... anche agevolata dal gol di Yildiz, poi la partita è cambiata perché prima sullo 0-0 insomma la partita hanno avuto occasione l'una e l'altra, però con quando si sblocca una partita poi dipende dagli episodi, gli episodi fanno la differenza perché l'aspetto tattico cambia, la squadra vuole recuperare, l'altra magari con le ripartenze ti fa il secondo gol. No, è stata, diciamo, è stata perfetta, ma soprattutto con iniziative perché hanno avuto fiducia e hanno cercato, e poi il calcio estero è diverso, la Champions è diversa perché le squadre italiane sappiamo a livello tattico sono le migliori, le squadre invece straniere su 1-0 vogliono recuperare, si buttano tranquillamente e poi rischiano di lasciare spazi e la Juventus negli spazi con Yildiz ha fatto la differenza. Quindi è una partita diversa, le partite di Champions sono diverse, specialmente se incontri squadre queste olandese o di altre nazioni. Se incontri invece squadre inglese diventa un po' più difficile perché a livello tattico sono con gli allenatori che hanno sono anche loro molto molto più equilibrati, diciamo così.
Direttore Franco Ceravolo, qui su Radio Bianconera, la radio che vi ascolta e ascolta anche Francesco da Potenza che ti chiede la classifica corta, che indicazione ti dà, direttore?
Sarà un bel cambiato, finalmente veniamo cambiati fino alla fine perché sono tante squadre ancora presto, come dicevo prima, non voglio essere ripetitivo e noioso, però vedi Milan che davano già... come cambia allenatore Fonseca è a 3 punti dal Torino, a 11 punti e bisogna stare molto attenti perché ti posso dire il Milan ha dei giocatori importanti, il Milan è una squadra che c'è, cioè, giocatori che hanno personalità, giocatori che puntano l'uomo, giocatori che saltano l'uomo, se riesce a trovare, come dire, la quadratura giusta può essere una mina vagante per tutti, mi riferisco all'Inter ma lo stesso Napoli che la reputa una squadra competitiva soprattutto perché ha un allenatore di un certo livello che sappiamo che può fare la differenza.
Franco Ceravolo, grazie per questo tuo bel intervento, alla prossima, buon lavoro, buona settimana.
Grazie a te.
Ciao Franco.
A tutti voi.
Grazie, ciao, al grande ciao. Direttore sportivo, si capisce quando qualcuno ha lavorato dentro,
Noi anche eravamo dentro, ma eravamo
anche nell'equilibrio.
Le valutazioni.
La faccio dopo a te la domanda che avrei voluto fare a lui. Oppure tu poi la giri a Domenico Marocchino.
Va bene, facciamo
tutte e due, dopo.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio XL, ben ritrovati. Ultima mezz'ora è volata, questo 0-0
è volato.
praticamente un po' di meno, un po' di più degli altri 0-0.
Sì.
Risultato giusto? Domanda.
Sì, risultato giusto. Per adesso la Juve, tutti i risultati che ha fatto sono quelli che si è visto in campo. Non ci sono state situazioni nelle quali puoi dire potevamo fare di più, potevamo fare di meno.
Dai, domanda scomoda: perché il Torino è in vetta alla classifica? Dopo.
Ma io il Toro l'ho visto
da 77.
L'ho visto solo una volta e ti dico questo: che se non avesse fatto un crollo nel finale di Milano, della prima giornata, dove meritava assolutamente di vincere, il Toro avrebbe anche due punti in più. Quindi il Toro, come l'Udinese, come c'è sono squadre che hanno una qualità tecnica non banale, stanno interpretando bene le loro partite. Ieri l'Udinese è crollata, ma insomma ha fatto bene nelle prime giornate. Hanno due allenatori nuovi e questo ha regalato entusiasmo e nuove idee. E quindi in un campionato in cui dei big, appunto, non riescono a trovare particolari spunti, non continuità, particolari spunti, perché noi la continuità l'abbiamo, ma non abbiamo fatto quel salto, la classifica è cortissima. Siamo, credo, l'unico campionato dove c'è questo affollamento.
Domani un po' ne parleremo già dai dati della classifica.
Quindi adesso diventa, come dire, il tema diventa, ma è questa la, come dire, la situazione di quest'anno? O siamo all'inizio e tra mercato lungo, coppe che sono iniziate, un po' di stanchezza in alcune
L'abbiamo
squadre.
L'abbiamo pagata un po' la stanchezza di coppa rispetto al Napoli?
Nell'ultimo quarto d'ora sì, alcuni sì, l'ha detto anche Cambiaso, no? Ha detto io mi devo imparare un po' a gestirmi, perché Cambiaso ha fatto un secondo tempo importante, ha preso in mano la squadra come fa sempre. Secondo me, infatti io sono ecco, devo dire che tra le cose che più mi ha stupito è stato proprio quello che Motta abbia fatto non solo un cambio pesante come quello di Vlahovic, ma non abbia fatti altri. Però ci abbiamo già ragionato prima.
Io gli ho anche chiesto, hai sentito la mia domanda sul minutaggio del cambio, cioè volevo arrivare.
Cosa ti ha detto?
Che non esiste un manuale.
Esiste un manuale, esatto, infatti.
È lì, vede, sente, capisce.
Te l'ho detto, secondo me lui non pensava di trovare una situazione un po' così bloccata. Io vedendo la partita ad un certo momento mi sono detto questa è una partita che si vince con un errore degli altri. Un minuto dopo Vlahovic ce ne ha fatto uno e loro sono andati vicini al gol, e di fatto l'unica situazione pulita che abbiamo avuto è stata un'iniziativa di Cambiaso, che ha fatto una grande azione, l'ha data con Miners, ma altre situazioni non ce ne sono state reali di.
Vorrei parlare con te, ma fra un po' abbiamo un marocchino, quindi preferisco parlarne con lui e con te insieme di Kun Miners, a dire il vero. Quindi tra poco ci colleghiamo con casa marocchino, che dovrebbe aver terminato oggi, secondo me lui da menù è pioggia, bicchiere di vino.
Sì.
No pasta. E poi ci stupirà lui con il suo menù quotidiano. Direttore, un fatto statistico che spero sia di buon auspicio, ci scrive. Dal 5 febbraio 2012 all'11 marzo 2012, la Juve di Conte, che vincerà il primo dei tre scudetti, gioca 7 partite e totalizza 9 punti. 6 pareggi.
Sì, è vero, l'abbiamo detto. Però con la differenza che le prove eclatanti erano state più forti per... come dire, ricordiamo tutti quelli di Juve-Milan, e quella Juve aveva secondo me qualche certezza in più data da alcuni giocatori, Andrea Pirlo in primis. Però è vero, ma questo è un campionato che in questo momento francamente dopo, ha detto bene Ceravolo prima. Ragazzi, abbiamo tutti criticato il Milan, fino a poche ore fa Fonseca c'era la lista degli allenatori che dovevano arrivare e il Milan ha gli stessi punti dell'Inter. Quindi quando è la classifica corta cambiano le valutazioni. Noi non siamo stati a cambiarla diventando i leader. Ecco, questo è il limite di queste prime giornate.
Fa bene marocchino non guardare le prime giornate, forse neanche le ultime.
A me dicono che Domenico è fisso allo stadio, non so se addirittura dorma lì, il che glielo augurerei anche.
Non esce
sapendo certe cose.
Domenico Marocchino, questa provocazione la rimandiamo al mittente?
No, allora due cose. Allora, la prima cosa è che non so come mai preferisco andare a vedere le partite di prima categoria di promozione che chiacchierare con gli amici le mini tribune e che andare a vedere delle partite importanti.
Addirittura, lei sta esagerando, sì, come al solito.
Sì. E la seconda considerazione mi hai fatto venire in mente te col messaggio che mi hai mandato, che mi hai chiesto oggi solito menù. Allora mi è venuto in mente che cosa poteva assomigliare alla Juventus.
Che cosa?
Vai.
Alla Bresaola.
Senza grasso la Bresaola, quindi?
Certo, con le soddisfazioni che riempie lo stomaco, ti metti a dieta. Ma mi hai fatto venire in mente, non so come mai, mi hai fatto venire in mente la Bresaola.
Serve ogni tanto.
Domenico, fra esattamente 30 secondi ci arriva un messaggio dei produttori della Bresaola che... stigmatizzano,
ti vorrebbero come uomo immagine
e ti manderanno ti mande, tu fai così e ti manderanno la Bresaola per farti sapere quanto è buona.
No, ma tu non posso, se voi non lo sapete, ma io ho lavorato diversi anni a Tele Lombardia e si andava sovente in Valtellina, che è il regno della mela e della Bresaola. E venivo a casa con delle bresaole strepitose,
quindi
che dicono è un po' come il riso venere e altre cose, dicono che faccia bene, ma non si sa perché. Questo riso venere fa bene a tutto, no? La bresaola puoi mangiarne un quintale e non ingrassi, non lo so se è vero, però per paragonare una squadra, ecco, la squadra con tutto il rispetto, molto ironicamente per drammatizzare, mi è venuta in mente la Bresaola.
La Bresaola, che cosa ha di simile alla Bresaola alla Juventus in questa partita o in queste 5/6?
Ma sai, la Bresaola, cioè, ti alzi dopo aver mangiato una Bresaola e dici, ma perché non ho potuto anche mangiare spaghetti, aglio, olio e peperoncino?
Io continuo a dire che il mio editore ogni volta mi telefona dicendo è necessario questo collegamento. Io dico sì,
no,
motivamelo.
No, sto dicendo, nel senso che tu vai, vedi, ma poi le vedi dalle persone, io sono trovato delle partite, come hai detto te, escono dallo stadio, no? Che a dieta in pratica, perché si aspettavano qualche tiro in porta. Quando ho cambiato il portiere il Napoli, io ho detto vabbè, ma hanno cambiato il portiere, lo posso anche non cambiarlo, perché tanto in porta non si tirava e quindi non lo so.
Però ci sono delle frecciatine, no? Mica di poco conto da parte tua, non alla Bresaola ma alla Juventus.
No, io ho paragonato, il gioco della Juventus a un formicaio. Cioè un formicaio, voi non lo sapete, ma ve lo dico io, le formiche stanno sveglie, la maggior parte delle formiche operaie, l'80% delle formiche operaie stanno sveglie anche di notte per tutelare il loro formicaio, per far sì che non sia attaccato da nessun altro. Ecco, la Juventus si muove a piccoli passi cercando di non subire gol, è praticamente come il formicaio, come fanno le formiche operaie, perché poi sostanzialmente questa Juventus sono Juventus operaia. Che qualcuno voglia mettermi dentro qualcos'altro. Poi, come le formiche, che sono probabilmente insieme i topi e gli uomini, gli abitanti della terra, della nostra terra, più numerosi, alla fine resistono e portano a casa dei risultati. Quindi, detto così, sembrerebbe una cosa non positiva, può anche essere una cosa positiva. Piano piano si cercando di non farsi fregare nel proprio territorio qualcosa, quindi zero gol, di poter ottenere qualcosa e di piano piano di salire.
Paolo, se c'è qualcosa da aggiungere, se no cambiamo.
No. Io ogni volta rimango colpito, quindi già devo ricordarmi qualche documentario sugli animali, le formiche, eccetera.
Le ricerche. Le ricerche.
Io voglio, Domenico, che tu mi spieghi bene, perché veramente non c'è nessuno che dice, tu hai detto giustamente, che ne dica qualcuno. Non c'è uno in Italia che ha richiesto, dammi una definizione della Juve, ti risponderebbe operaia. Perché? Perché no, anzi dicono che il tasso tecnico della Juve è cresciuto molto. Allora ti chiedo, è operaia perché gioca con il modo con cui hai detto, o perché secondo te la caratura tecnica di questa squadra è operaia?
E aggiungo, non potrebbe giocare in un altro modo? Da operaio specializzato o qualcos'altro?
Questo non lo so. Sicuramente ha perso, ha acquistato qualcosa. e ha perso qualche caratteristica fondamentale. Io vi ho detto un sacco di volte che il giocatore veloce, che è generalizzato, si divide in, la velocità si divide in reattività, capacità di accelerazione, velocità e velocità resistente. Noi abbiamo dei giocatori degli ultimi 30 metri che sono reattivi e hanno una discreta capacità di accelerazione, ma non hanno una velocità. La velocità è misurata ovviamente in metri, quindi 20 o 30 metri. Chiesa era l'unico giocatore che la Juventus aveva, a prescindere dagli infortuni, che era, ma anche un pochettino Kim, che non so quale adesso si chiama,
Kim, va bene.
Che avevano questi 20 metri che nel calcio sono abbastanza fondamentali, hai capito? Però questo è all'inizio del percorso. Diamo tempo, noi siamo abituati a dare troppe valutazioni. Se voi ragionate su quello che è successo in queste 5 partite, non solo la Juventus, ma tutto il campionato italiano, si sono già dati pareri, allenatori che vanno via, che non devono stare, campagna acquisti sbagliata, campagna acquisti giusta, squadre. La Juventus dopo la prima partita era tutta un'altra Juventus, poi ha giocato contro la Roma e contro il Napoli, ha fatto un tiro in porta in 2 partite. Calma! La frenesia è sia in campo negativa, ma neanche nelle valutazioni.
Però Domenico, prima Antonio mi ha citato una frase di un nostro collega che ha detto: la Juve gioca come giocava Thiago Motta. Ti ci ritrovi?
Sì, pochettino sì.
Stessi ritmi, stessa precisione tecnica anche, sì, perché è una Juve precisa. Sì.
Ma sai perché?
Però giocava in una squadra diversa lui, parlo della nazionale.
No, lui giocava, quando ha vinto tanto nell'Inter, giocava soprattutto con, ed è un giusto confronto, con un paio di giocatori completamente diversi da quello che era Juventus. Aveva comunque un trequartista, Schneider, dietro la prima punta, che era un fastidioso. Era quei topini in casa che vuoi cacciarli fuori, ce ne sempre in mezzo alle balle. E ti deprezzano la casa. Aveva Eto'o che faceva.
Dove vivi, Domenico? No, dove vivi?
Dai, cioè, facciamo un appello.
Topi, qui non ne vediamo mai.
Facciamo un appello per Domenico.
No. Poi aveva Eto'o che aveva quello che dicevo io, i 20 metri e i 30 metri in velocità. Aveva Milito, che quando gli levava la palla, levargliela non era mai facile. E quindi aveva lui in mezzo, era il ragioniere di banca. Lui ragiona un po' come ragioniere di banca per adesso. Il ragioniere di banca una volta, nei miei tempi, perché adesso è tutto meccanizzato, non c'è più nessuno in banca. Cioè tu vai e devi giocare, è un po' come il calcio attuale, tu vai, tutto cinema, no? E inno e questo, sbandieratori e wow, al minimo intervento, bau, all'altro intervento.
Qual è la cosa che ti ha colpito di più questo giro?
Comunque te in un collegamento medio e ti fai fuori, industriale della Bresaola, il riso venere, il cinema,
il teatro,
la banca, cioè veramente è notevole.
Non puoi uscire
questo,
tu.
Questo è parlare di calcio.
Ieri un emittente molto importante mi ha chiesto cosa pensavo della Roma. E io ho detto Roma mi ricorda Roma città aperta, perché non si capisce niente, nel giro di una settimana e va via uno e va via un altro, arriva uno e se ne torna un altro, cioè,
hanno fatto cadere il collegamento come faremo noi tra poco?
No.
Ti è mai capitato che Trapattoni ti dicesse entra adesso tolgo quello lì in attacco e ti ha messo prima punta così all'improvviso tra primo e secondo tempo?
Io ho giocato tante partite, io purtroppo col mio modo di non so come dire, di raccontare calcio, di parlare di calcio, di non so come dire, acquerellare il calcio, chiamiamolo così,
sì.
Che sembrerebbe
che a noi
una
piace,
cosa,
lo sai.
Che sai, l'acquerello sembrerebbe una cosa insignificante, come i gessetti, quando disegnavano quei gessetti, ma non è vero. Detto questo, io poi questo ha un po' oscurato quello che io poi come calciatore
hai fatto veramente
con un sacco di difetti, ovviamente, ho fatto. Io ho giocato tante partite come prima punta. Io ero l'unico, sono stato l'unico tornante in Italia in grado di giocare spalle alla porta, prima punta. Perché il tornante, da tutti i tornanti più bravi d'Italia, da Causio, Conti, a Lombardo, a quello del Milan, Donadoni, ai miei amici Pierino Fanna, e via dicendo, mai nessuno, forse Ventini ha fatto una seconda, mai nessuno era in grado di andare davanti e stare l'ultimo attaccante spalle alla porta, perché ero bravo a difendere la porta. Poi avevo anche un sacco di difetti. Mi viene sempre in mente una frase che mi ha raccontato una persona anziana, amico di mio padre. Ve la posso dire?
Vai, vai.
Allora, un giorno questo signore mi ha incontrato, dopo che mio papà era mancato da diversi anni, e mi ha detto, sai, una volta quando giocavo ho incontrato tuo papà che si chiamava Ugo, e gli ho detto, Ugo, ma il Domenico gioca bene a calcio? E mio papà ha risposto, è il secondo tempo?
Ma Domenico, a proposito del secondo tempo, cosa pensi della prestazione di Weah al posto di Vlahovic?
Lì volevamo arrivare.
Adesso se te la prendi con, non so, i produttori... No,
vorrei fare un paragone, ma non lo faccio.
Ecco, roviniamo i rapporti magari qualche
vediamo
nostro...
Vediamo con chi roviniamo i rapporti, esatto.
No, a parte da tutte cose carine, ma che rovinano... Ho detto tutte carine, cose carine... Io vivo di Bresaola, io sono bercellese.
Noi piace, salutiamo tutte le Bresaole di tutto il mondo.
E ricordiamo che il riso nasce nell'acqua e muore nel vino,
certo. È importante, non potevamo andare avanti senza questa notizia. Di Weah,
ti voglio anche dire che qui una volta era tutto campagna, però adesso non più. Vai con Weah.
Weah aveva già provato con Nico Gonzalez la prima partita che l'aveva messo nel secondo tempo. Diciamo che fa dei tentativi, no? Fa dei tentativi, come ragioniere in banca che butta l'occhio fuori dalla banca e dice dov'è il primo bar per prendere un caffè, e fa un tentativo per
qual è il più vicino?
Sei andato in banca, mi sa. Non è possibile che tu abbia la banca su ogni ragionamento.
No, ultimamente vivo una situazione economica difficile. Detto questo, no, ha provato a dare meno punti di riferimento ai difensori, un po' quello che alcune volte faceva l'Atalanta, l'Atalanta di Gasperini, cioè in alcune partite ti levava un riferimento, ma sai, poi
se non era l'unico cose... però Domenico, ecco, perdonami,
però tutte queste cose, questo dovete segnarvelo, scrivetelo, tutte queste cose qua poi sono hanno poca importanza se non sei in grado di gestire il tempo delle giocate, il tempo della partita. C'è un tempo per una partita dove puoi giocare in un modo, un tempo che puoi giocare in un altro. Il tempo non inteso primo tempo, secondo tempo. C'è un tempo nel passaggio, perché se io passo la palla indietro invece di passarla subito avanti e poi la passo a Vlahovic e sarà più marcato, perché ho dato più tempo al difensore per avvicinarsi a Vlahovic. Quindi il tempo è fondamentale, quindi tutto il resto arriva una... Sul tempo, allora io dico anche, come mai Ildiz parte a 40 metri e difficilmente trova Vlahovic in un modo serio, ma lo trova solo in un modo normale, perché
se non complesso.
Non è veloce? Perché è reattivo ma non è veloce? Perché Chiesa lo trovava, anche se Chiesa era contestato per gli infortuni e tutti? Perché Chiesa era veloce, quindi dava meno tempo al marcatore di Vlahovic di potersi organizzare. Quindi la questione tempo è fondamentale.
Ti cambia quindi il tempo della partita, quello che dicevi tu.
No, cambia il tempo di chi riceve la palla. La partita è in funzione di chi riceve la palla, se no che cavolo... Ci sono un paio di cose che stonano nel calcio. Uno, ad esempio, perché avere la palla a centrocampo e passarla indietro a Locatelli, che gioca quasi libero, per poi ricominciare di nuovo ad andare avanti invece di giocare subito avanti? Perché quando viene fatto questo sembra che la squadra abbia un'organizzazione e alla fine della fiera l'organizzazione ce l'ha gli avversari perché ha più tempo per schierarsi?
Perché nel secondo tempo abbiamo giocato palla lunga per Ildiz con dei tagli, con delle sventagliate? Cioè risponde un po' a questa tua esigenza, a questa tua richiesta.
Perché ma era sempre in orizzontale.
Sì, era abbiamo provato a saltare il reparto.
Era un passaggio costo costo relativamente dal centro all'esterno su un giocatore che però non era negli ultimi metri. Allora la domanda...
Era molto arretrato.
Ildiz potesse giocare leggermente più avanti dove la sua rapidità gli permette
può di fare la differenza
l'uomo. Può fare la differenza rispetto a costringerlo a fare 10 metri, ma queste sono tutte valutazioni, io non sono padrone, queste sono mie impressioni,
riflessioni, ovviamente. Ci mancherebbe,
sono mie impressioni, non è che io dico ho sbagliato e doveva fare così, io dico cerco di valutare, cerco di non farmi condizionare solamente dall'idea che io chiamo
comune.
Comune.
Convento. Senti, Domenico, una domanda da parte mia, quindi ti chiedo esplicitamente, cambiare Vlahovic dopo 45 minuti, alla luce anche di quello che hai detto, alla luce forse che è stata definita una scelta tecnica, può aiutare? Avrebbe già potuto aiutare nel corso della partita o la ritieni un po' un autogol, un piccolo autogol, un esperimento come hai detto tu, un tentativo?
Un tentativo difensivo, è un tentativo ambiguo. Io
tentativo ambiguo.
Io Vlahovic comunque con le difficoltà che trova, l'ho già detto, perché è lì, sembra un tonno quando vanno a caccia di tonni, è circondato. Però sai, Vlahovic è lo zic, cioè quel zic che cioè fastidioso, hai capito? Qualcosa può migliorare, nel senso che può cercare di mimetizzarsi un pochettino di più, quindi farsi meno vedere per farsi trovare meglio, quello che faceva Inzaghi era sempre dietro il suo marcatore, più verso la porta avversaria in fuorigioco e poi rientrare, il suo marcatore non lo trovava, perché noi siamo abituati a convergere il nostro sguardo su quello e lo perdiamo, lo sguardo a volte deve essere dispersivo, deve vedere di più e quindi chi gioca a calcio ha questa diciamo piccola viene condizionato dal fatto che deve vedere quello, il pallone, il suo avversario, invece dovrebbe vedere di più che il pallone, il suo avversario, non siamo spettatori solo del pallone. Questo vale sia in fase difensiva che in fase offensiva. Quindi Vlahovic in alcune cose potrebbe migliorare in queste cose. È il ruolo più difficile che c'è nella Juventus, in ogni caso, devo dire la verità. Giocare lì per un giocatore non è facile.
È una bocciatura? È stata una bocciatura secondo te? Come la legge, Alex?
No, io la leggo che ci devono ragionare. Cioè, ogni partita fa storia a sé, perché nessuno avrebbe detto che il Milan avrebbe battuto l'Inter, ovvio, dice, cioè, ogni partita è una storia a sé, è un capitolo di un libro di novelle, però bisogna cercare di trovare delle situazioni utili in certi contesti, capito? Quando è così deve riuscire a fare qualcos'altro di diverso. Dovrebbe capire, ad esempio, lo menziono sempre, cosa avrebbe fatto Roberto Bettega.
Ad esempio, tu dai sempre gli esercizi da finire a casa e ci riflettere.
No, ma il calcio è questo. Il calcio non è il librettino con i movimenti e l'allenatore che segna. Il calcio è anche questo, è un grande artigianato. E cioè, su alcune cose che sembrano ridicole e banali, e sembrano stupidotte perché non rispettano il pensiero convergente, noiosissimo come le marmotte quando si muovono, che non si muovono mai perché dormono tanto,
il calcio
deve essere anche un po' scoiattolo. fatto per rimanere negli anni. E prima di finire vi voglio dire una cosa, voi due che siete molto attenti e fate il conduttore.
Sì.
Sapete qual è l'animale che ha la lingua più lunga?
Io la lascio a Paolo.
No,
la
ma non lo so.
Il formichiere gigante. Lo dico io. Uno direbbe sempre, no, il formichiere gigante c'è una lingua lunghissima. Voi che fate i presentatori.
Siamo dei chiacchieri.
E tu sei partito dal formicaio, vedi che poi siamo
c'è
lì.
C'è sempre una chiusura del cerchio.
Domenico, siamo lì.
Salutiamo il nostro Rio Mare.
Lasciamoci perché devo andare a farmi un piatto di bresaola con riso venere e col banchiere che ti sta cercando.
E se ci fosse qualche produttore che volesse eventualmente.
Ma voi sulla bresaola mettete il grana o il sedano?
Oil?
Sedano.
No, grana, senza sedano.
Sedano eccita, mi dicono. È una certa età.
Lo lasciamo tutto per te.
Domenico. Siamo più giovani di te, ancora per poco. Ciao.
Chiudete questo collegamento, per favore, tecnici. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Ringraziamo comunque Domenico Marocchino.
Assolutamente.
Ringraziamo comunque Paolo Rossi.
Ciao Antonio,
e vi ringrazio comunque per aver ascoltato tutta la puntata. Grazie, a domani. Let's go. Adesso Leonetti. Ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.